Anzitutto buon pomeriggio a tutti e a tutte. Leggo ancora una preghiera allo Spirito, lo invochiamo. Vieni, o Spirito di fuoco, guidaci alla maturazione dell'amore, dolcemente, tenacemente, come il grano che matura nei campi. Infrangi le nostre paure, aiutaci a comprendere che l'uomo non è nato per compiere limitate imprese, per chiudersi in piccoli spazi, ma per illuminarsi della tua luce. Insegnaci che qui sulla terra, in ognuno di noi, in tutti i fratelli, in ogni creatura, vive e opera la tua mite e possente presenza. Consolida nella nostra mente, o Spirito, la certezza più umana che abbiamo e che tutti ci compone nell'unità, l'aspirazione alla pace, alla gioia, all'amore, alla vita. Sia la forza che ci fonde con tutti gli esseri in un'unità di ricerca e di donazione. Bene, allora, continuiamo il nostro percorso, siamo sempre nella passione di Luca, i versetti del capitolo 22 sono, abbiamo fatto stamattina il 32, leggiamo il 34. Sì, sì, ci siamo fermati a metà in realtà. Direi una parola su il 34, quindi gli rispose Pietro a Gesù, Gesù a Pietro, scusate, siamo di fronte al rinnegamento. Pietro, io ti dico, oggi il gallo non canterà prima che tu per tre volte abbia negato di conoscermi. Vedete, al versetto 31 lo chiama Simone col doppio nome, per il segno di amicizia proprio, è un tecnicismo questo, e poi adesso cambia nome e lo chiama Pietro. Pietro significa pietra, e Gesù vuole fare passare questa idea, già vista stamattina, ma la recuperiamo. Tu sarai debole, ne farai esperienza, ma Dio, che è l'unica pietra in realtà, si manifesterà proprio grazie alla tua debolezza in te. E ciò che dicevamo stamattina, è bene provare, fare esperienza della propria miseria, del proprio limite, della propria ombra, perché quella sarà l'opportunità concessaci per fare esperienza dell'amore. Ecco, è questo che il cambio di nome è importante. Prima Simone, adesso Pietro. Ti accorgerai che tutto cadrà in te, ma rimarrà lui. La tua defezione sarà una sorta di bassa marea, ma questo permetterà all'amore, alla roccia, che rimane perché lui è fedele, di affiorare dal tuo mare interiore. Tu sei una frana, Pietro, ma quando tutto franerà, rimarrà la pietra, ecco. Quindi non è tanto Pietro ad essere pietra, ma Pietro nel suo limite manifesterà la pietra che c'è in lui. Tenete conto che Pietro è il capo della Chiesa, cosa vuol dire? È una figura retorica, sta parlando di tutta la Chiesa. Prende il primo per dire, parlare a tutti. Ecco. Allora, si parlava con qualcuno stamattina della confessione, cosa ne abbiamo fatto della confessione? Che cosa è la confessione? Sacramentale, ecco, il sacramento della riconciliazione, In realtà, se ci pensiamo un attimo, alla luce del Vangelo non è altro che riconoscere la propria frana per sperimentare, contemplare la roccia che rimane, a cui possiamo aggrapparci e sperimentare la vita. San Paolo questa cosa l'ha compresa benissimo, in quel passo bellissimo di 2 Corinzi 12:10 che vi inviterei proprio a leggerlo, ma tornarci ogni tanto, quando Paolo dice: ma allora se è così mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze, capite? Del mio limite, del mio peccato, perché dimora in me la potenza di Cristo. Ho capito, dice Paolo, che quando sono debole è allora che sono forte, ma non di una mia fortezza, ecco, ma di una forza che è già presente in me, che affiora proprio quando c'è la mia debolezza. Quindi possiamo dire, la confessione potrebbe essere un vantarci ben volentieri della nostra infermità, perché lì possiamo sperimentare la forza di Dio.
Scusa, 2 Corinti
12:10. E Gesù gli sta dicendo, sempre versetto 34, oggi, questo è importante, questo oggi, oggi il gallo canta. Ecco, e l'oggi, noi non abbiamo che questo oggi in fondo, per sperimentare l'amore di Dio. Il gallo, l'abbiamo già detto stamattina, è l'animale che preannuncia il sorgere del sole, il sole quindi è il preannuncio di un nuovo giorno. Pietro, quando farà questa esperienza di debolezza massima, ma di amore infinito, allora per lui nasce un nuovo giorno. Ecco, io credo che tutto questo percorso che stiamo facendo, in realtà è un percorso del Vangelo, ma in particolare della Passione, smantella proprio il moralista che ognuno è in fondo, no? Siamo tutti fortemente moralisti, viviamo di moralismo. Ecco, sono tutti colpi di piccone che vengono dati al nostro moralismo interiore. Pensare, cioè, che siamo ben accetti a Dio quando siamo senza peccati, quando riusciamo, ce la facciamo, quando diventiamo un pochino migliori, un pochino più bravi, ci presentiamo a Lui lindi, puliti, e invece no. Capite che la salvezza è un'altra cosa, ecco, la santità è un'altra cosa. Ecco perché la croce ci aiuta proprio a vincere il nostro moralismo esasperato. Poi Gesù fa sono versetti un po' difficili, nel senso che anche gli studiosi si domandano cosa volesse dire, quando Gesù dice: ma ora chi ha una borsa la prenda contrariamente a quello che aveva detto Gesù ai discepoli quando li ha mandati in missione: non portate né borsa né bisaccia, niente. Adesso dice: no, la borsa la prendete, così chi ha una sacca, chi non ha spada venda il mantello, ne compri uno. Ora, cosa intende per questa spada? Qui c'è un po' di confusione, ecco, tra gli esegeti, ma forse meriterebbe leggere alcuni passi che vi lascio, da cui potrebbe venirci anche una luce. Efesini 6, ad esempio, versetto 17. Anche Ebrei 4:12. Atti 12:2. Ad esempio, se voi leggete questi brani, si parla sempre della spada come parola di Dio. Quindi diventa un termine tecnico per indicare la parola di Dio. Gesù da una parte preannuncia lo scatenarsi della lotta. Il tempo si sta facendo breve e le tenebre stanno avanzando. E Gesù dice di lottare non con una spada materiale, ovviamente, perché Gesù è sempre stato contro la violenza. Vi ricordate, Matteo addirittura dirà: vi dico di non opporvi al malvagio. Quindi di non usare la violenza, perché la violenza moltiplica la violenza, ma di usare la parola, il Vangelo, che in ultima analisi è tutto quello che stiamo dicendo. Allora, quello che sta dicendo forse in questo passo di Luca è questo: quando la situazione si fa difficile come questa, quando le tenebre sembra che avanzino, quando tutto sembra precipitare, allora, dice Gesù, è il momento di vendere tutto . Cioè lasciare, vendere tutto ciò su cui potevamo fare affidamento per affidarci finalmente soltanto alla sua parola. Cioè di combattere queste tenebre con la luce del Vangelo, con questa logica folle, è vero, ma è l'unica logica che vincerà le tenebre. Ecco, vendete tutto il resto, date via tutto quello che è umanamente pensabile per affrontare le tenebre, affidatevi soltanto alla parola, cioè alla logica del Vangelo. Però, alla fine, i suoi pare non abbiano capito nulla, infatti si presentano con due spade, ma proprio quelle di metallo, ecco. E Gesù dice: basta. Leggiamo 22, 39, 46.
Uscì e andò come al solito al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo disse loro: pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso. Cadde in ginocchio e pregava dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono in terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate, per non entrare in tentazione».
Bene. Allora è finita la cena che iniziava soltanto dopo che il sole la cena pasquale deve iniziare quando il sole tramonta, quindi dobbiamo pensare che anche l'ultima cena di Gesù abbia avuto inizio e compimento dopo il tramonto del sole, quindi era abbastanza lunga una cena ebraica, quindi qui dovremmo essere già, tenendo conto un po' di cronologia, qui dovremmo essere in piena notte. Ed è interessante il tema della notte nella scrittura. È curioso constatare come tutte le notti siano gravide di compimento. Cioè la notte, da una parte, ha un aspetto drammatico, la notte ha sempre un aspetto, diciamo, negativo, di negatività, la notte dello spirito, la notte non è soltanto quella atmosferica, ovviamente. Ma da tutte le notti, dice la scrittura, esce qualcosa di grande. La notte ha quindi questa duplice valenza. La Bibbia ci ricorda tre notti fondamentali. La notte della creazione, che tornerà, la vedremo domani. Da cui è scaturita la creazione, no? Nella prima notte Dio con la sua parola crea tutto, tutto fuoriesce alla vita. La notte di Giacobbe, quando lottò con l'angelo e vinse. Quindi dalla notte della creazione, dalla prima notte uscì la creazione, quindi l'essere. Dalla seconda notte uscì Israele, perché in quella notte Giacobbe cambia nome, diventa Israele, diventa popolo, diventa fecondità, diventa futuro. E questa notte, da cui scaturisce la vera conoscenza del Padre, di Dio. La notte dipende come la vivi. Può diventare sempre compimento, ecco, di qualcosa di grande. La notte è notte, ovviamente, ha il suo aspetto drammatico, dipende come vivi la notte, ecco. Può diventare foriera di vita, di futuro, di compimento, di conoscenza. Interessante il versetto 39 quando Luca dice che Gesù uscì voi capite che appunto non possiamo fermarci su tutto, se no, però guardate i termini, guardate che non c'è un termine, non c'è un vocabolo che Luca, gli evangelisti, ma Luca in questo caso usi così. Uscì, è vero, Gesù esce dal cenacolo, sta andando verso il Monte Olivo, ma questo uscire ha tutta la portata dell'esodo. Quando Gesù esce vuol dire che sta andando a compiere qualcosa, cioè è un uscire fecondo, ecco, questo uscì. Di solito, anche di solito, come al solito, è importante. Gesù, dobbiamo anche credere, lui sa cosa sta capitando, sa che la situazione ormai è precipitata, sa che da lì a poco verranno a prenderlo, lo distruggeranno, eppure dice come al solito andò, cioè non cambia strada. Non è la paura della morte che lo domina, sa che il Padre è Padre anche quando tutto precipita. Gesù vive di fede, sa che anche quando tutto precipita, Dio rimane fedele, che Dio non l'abbandonerà, per questo che non cambia strada. E infatti lui, uomo di fede, dirà ai suoi discepoli: pregate per non cadere nella tentazione. Per non cadere. Cosa vuol dire cadere nella tentazione? Per non perdere la fede, la fiducia in questo Padre. Ecco a cosa serve la preghiera. La preghiera serve, se volessimo usare la parola servire, ecco, ci è utile per non perdere questa fiducia nel Padre. E abbiamo Gesù che comincia a pregare, al versetto 42, questa è la preghiera, viene chiamata in teologia spirituale, questo tipo di preghiera, preghiera assoluta, quella che fa Gesù qui. Cos'è la preghiera assoluta? La preghiera è, Gesù dice, io prego perché tu possa togliere da me questa sofferenza, ecco. Ma questo è il mio pensiero, dice Gesù, per chi sta facendo il corso, quando, chi sta facendo questo cammino sulla preghiera la domenica, l'abbiamo accennato, no? La preghiera assoluta è quella che dice, io credo, io penso che il mio bene sia questo in questo momento, io prego per questo. La preghiera di domanda. Secondo me, Padre, il mio bene è questo, ma, se tu pensi che il mio bene sia un altro e questo mio bene si debba compiere attraverso una modalità diversa, allora fai pure che le cose vadano così. Una preghiera importante questa di Gesù. La preghiera assoluta, cioè io intuisco, posso comprendere, ecco, che il mio bene sia questo, ma può darsi che il mio bene si possa compiere in un'altra modalità che non è questa. E io mi affido a questo. Voi sapete che il Padre Nostro, la preghiera del Padre Nostro, noi l'abbiamo nei Vangeli in due versioni. Noi durante la messa, o comunque durante le nostre preghiere liturgiche, usiamo la formula di Matteo, ma anche Luca ha un Padre Nostro, più breve. Ma se voi leggete la versione di Luca, Luca non ha il versetto che dice sia fatta la tua volontà. Lo salta. Perché? Perché c'è qui. Sia fatta la tua volontà, lo dice qui. E poi c'è il versetto 43 che è molto importante. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Guarda che teologicamente questo passo è importante, perché ci sta dicendo che nel momento della prova, qui dobbiamo pensare veramente che Gesù sia, tanto che suderà sangue, cioè Gesù è nell'angoscia, Gesù è nel dolore, Gesù è nella prova massima, Gesù sta vivendo qualcosa di terribile, Dio interviene, è vero, interviene, l'angelo è segno dell'intervento di Dio. Quando voi parlate di angeli nel Vangelo o nella Scrittura, è sempre Dio che interviene, ma dato che Dio nessuno l'ha mai visto, allora interviene attraverso la sembianza di un angelo. Quindi, nelle nostre situazioni Dio interviene, ma come interviene? Importantissimo. L'intervento di Dio nelle nostre notti, nelle nostre lotte, nei nostri momenti di angoscia, non elimina la prova. Non cambia la situazione. Questo è il modo di intervento di Dio, ecco, la modalità di intervenire del nostro Dio. Non è un mago che cambia la situazione. Ma cosa fa? Infonde in quella situazione drammatica, angosciosa, folle, infonde una forza per un impegno e una fedeltà maggiore. Infatti Gesù comincerà a vivere questa situazione ancora più con emotivamente, anche in maniera più profonda, tanto da sudare sangue. Capite? Dio non si sostituirà mai a noi, non ci toglierà dalle prove, ma infonderà in noi una forza perché possiamo uscire vincitori da quella morte, da quell'angoscia, come Gesù uscirà vincitore da quella prova. Questo non vuol dire non morire, ma c'è morte e morte, una morte per il fallimento e una morte per il compimento. Quindi la nostra debolezza nei momenti di prova non è da nascondere, ma è piuttosto, può diventare il vaso che contiene la sua forza. Quindi lo dirà a loro, perché dormite? Pregate per non entrare in tentazione. La preghiera vince la morte perché ci mette con il Figlio nelle braccia del Padre che ci genera. Filippesi 4,6 dice: non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti.
Posso chiedere, dormivano per tristezza, che termine realmente poi nel termine greco è stato tradotto?
Sì, è una tristezza.
Non capisco che cosa.
Questa tristezza, adesso non so se ho preso l'appunto della tristezza. No, non l'ho segnato, ma forse proprio perché siamo in un contesto di angoscia profonda, i discepoli, ecco, Gesù sapeva che tutto stava andando verso la fine, ma in realtà per lui verso il compimento, in qualche modo, sapeva che il suo soffrire, la sua morte stava compiendo qualcosa. I discepoli stavano leggendo la cosa soltanto come un fallimento totale, quindi devono credere che questa tristezza è proprio tanto che lo abbandoneranno perché non vogliono cadere in questo abisso insensato. E di fronte alla sofferenza, all'angoscia, alla morte, ci sono due modi di viverla: o viverla come con la consapevolezza che tutto sta andando verso un compimento, e allora quindi non stiamo andando verso la fine, ma verso il fine, cioè un abbraccio, un compimento di vita. Allora questo non toglie che soffriamo, stiamo male, perché comunque ci chiederà di morire. L'altra modalità invece è stare andando verso la fine, quindi tutto sta precipitando, si sta dissolvendo, e quindi c'è altro che tristezza. Ecco. La sofferenza è sofferenza per tutti, dipende come la vivi. I discepoli la stanno vivendo in un altro modo. Per Gesù invece si sta vivendo come un compimento. Ecco, è importante questo, anche chiedersi come viviamo i nostri deserti, le nostre notti, come viviamo i momenti di sofferenza, come un cammino che sta andando verso schiantarsi contro un muro, oppure verso un abbraccio. È questo che fa la differenza tra un cristiano e il mondo, ecco. Perché la sofferenza è sofferenza per tutti. Non è che noi cristiani la sofferenza è una gioia, no. È come la vivi che fa la differenza. Ecco la tristezza di sapere che senso ha vivere così, se tutto sta andando verso la fine. No, tutto sta andando verso il fine, quindi ha un senso. Ha una direzione, ecco. È un abbraccio ciò che ci compirà. 47:53.
Posso chiedere solo una cosa?
Dimmi, sa.
Nella mia traduzione, però, per esempio, nella frase pregate per non cedere, dice pregate per resistere nel momento della prova, cioè per resistere, per questo senso così. E poi dove c'è della tristezza, invece dice li trovo addormentati sfiniti per la tristezza.
Sì, ma ovviamente tu hai una traduzione in lingua corrente, no? è una facilitata, nel senso che cerca di rendere comprensibile. Però diciamo che non ci sono grandi differenze. Ecco. I versetti 47-53. Non abbiate timore, so.
Mentre egli ancora parlava, ecco una nuvola di gente. Li precedeva colui che si chiamava Giuda, uno dei due, e si accostò a Gesù per baciarlo. Gesù allora gli disse: Giuda, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo? Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero: Signore, dobbiamo colpire con la spada? E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: lasciate, basta così. E toccandogli l'orecchio lo guarì. Poi Gesù disse a coloro che gli erano venuti contro, sommi sacerdoti, capi delle guardie del tempio e anziani: siete usciti con spade e bastoni come contro un brigante? Ogni giorno ero con voi al tempio e non avete steso le mani contro di me. Ma questa è la vostra ora, è l'impero delle tenebre.
Questa è la vostra ora, il potere delle tenebre. C'è un'escalation delle tenebre. Tra l'altro già Luca 4:13 si sapeva già che sarebbe andata a finire così. Voi poi prendetevi 4:13 e lo leggete, ma Gesù non si stupisce che le cose stiano precipitando. Qui torna il protagonista Giuda, che abbiamo imparato a vederlo stamattina. Però è interessante perché è come se noi lo incontrassimo per la prima volta. Cioè Luca ci dice, si avvicina uno che si chiamava Giuda, non lo sappiamo, bastava dire Giuda, uno che si chiamava Giuda, uno dei dodici. Vedete questa insistenza per dire: non fatevi illusioni, perché siamo tutti noi questo Giuda. Sono io che mi chiamo Giuda, come se tutti si chiamassero Giuda. Ecco. Uno dei dodici, uno della Chiesa, uno che ha sempre seguito Gesù. E Gesù gli disse: Giuda. In Luca Giuda, insieme a Pietro, è l'unico dei dodici ad essere chiamato per nome. E chiamare per nome è sempre segno di amicizia. Quindi anche nel momento delle tenebre, ma peggiori, di fronte al male, di fronte a questo uomo maligno, Gesù ha una parola buona. Matteo ricorda, non lo chiama, addirittura lo chiama amico, 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 con un bacio tradisce, amico. Quindi vedete, non c'è male che si faccia uscire, non c'è male che possiamo compiere che ci possa far uscire dall'amicizia con Dio. Dio continuerà, Dio, sì, Gesù, quindi Dio continuerà a chiamarci amici, amico. Ora, la domanda di Gesù non vuole indicare tanto lo stupore del tradimento. Ma anche tu? No. E piuttosto questa domanda, questa esclamazione, amico, Giuda, esprime il dolore per il fatto che uno dei suoi, uno dei dodici, abbia capovolto il significato dell'amicizia. Cioè usa il bacio è un segno di grande amicizia, il bacio. Quindi è come se Gesù fosse dispiaciuto per il fatto che Giuda abbia pervertito il significato dell'amicizia. L'amicizia è una cosa seria. Quando la si usa per altri scopi, che non è il bene dell'altro, perché l'amicizia è il bene cercare il bene dell'altro, allora, e questo è motivo di grande tristezza. Gesù si addolora piuttosto per questo. Ma come? Usi il bacio per fare questo. Luca ovviamente sta citando l'Antico Testamento, vi lascio una citazione, 2 Samuele 29, 20, versetto 9. Leggetevi il brano, anche qui abbiamo un amico che va dall'amico, che lo abbraccia, però ha una spada in mano e mentre lo sta abbracciando e baciando lo infilza, ecco, no? Quindi Luca riprende, possiamo dire che la passione di Luca è costruita tutto su scene dell'Antico Testamento, come per dire che tutto in qualche modo si è compiuto. Ora, vedendo questo, i discepoli, vedendo ciò che stava per accadere, dissero: Signore, dobbiamo colpire con la spada, tanto ne hanno due. Vedete, si sta ampliando sempre di più la differenza di logiche. Ormai le logiche sono proprio opposte ormai. I suoi discepoli sono ancora legati alla logica del nemico. Mentre Gesù accoglie il traditore, lo sta amando, lo sta chiamando amico, Loro cosa fanno? Vogliono colpire di spada. Non hanno capito nulla. Sono anni che stanno con Gesù. Gesù reagisce alla violenza con l'amore, perché sa che è l'unica forza capace di vincerla. Il bene è l'unico modo per dissolvere il male, Gesù questo l'ha sempre insegnato. Non c'è un'altra logica, non c'è un'altra modalità. I suoi rispondono ancora alla violenza con la violenza, unico modo per moltiplicarla. Sono due mondi opposti. Gesù dice: non lasciarti vincere dal male. Non opponetevi al malvagio, vi dico. Paolo lo imparerà, Paolo in Romani dirà: vinci il male con il bene, è l'unico modo. Sarà sempre la luce a dissolvere le tenebre, non sarà mai la tenebra a dissolvere la luce. Credi nel bene, credi. E questi, pur stando con Gesù da 3 anni, non hanno capito nulla. Un tale colpisce il testo dice uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ora noi da Luca non sappiamo chi è, ma lo sappiamo da Giovanni. Non passa in nostra vita. Chi era?
Pietro.
Luca probabilmente aveva un po' di soggezione di Pietro, quindi dice: ma è meglio non sgamarlo, ecco, lasciamolo indistinto. Giovanni non perdona, Giovanni dice che è stato Pietro, a prendere la spada. Tra l'altro, andiamo per ordine. Cioè Pietro, ancora uomo vecchio, lo fa ovviamente per il bene, difende l'amore, ma l'amore non può essere difeso, capite? L'amore è indifendibile, l'amore si difende da sé, non ha bisogno di essere difeso l'amore. Stamani abbiamo detto che l'unico modo per portare frutto dell'amore è lasciarsi ferire. Quindi qui Pietro in realtà sta impedendo all'amore di portare frutto, perché vuole difendere l'amore, ma l'amore non può essere difeso. Difendere l'amore vuol dire impedirgli di dare la vita. Ecco, Pietro è l'uomo vecchio, è ancora l'uomo vecchio, perché non è entrato in questa logica dell'amore. Pensa che l'amore vada preservato, vada difeso. No. E qui Luca è molto ironico. Non dice che Pietro, ma lo ridicolizza abbastanza. Anzitutto, cosa ci facesse un pescatore con una spada? Abbastanza insolito. Ma dice, gli tagliò, il testo qui dice che gli taglia, gli staccò l'orecchio destro, non gli stacca l'orecchio destro, In realtà gli stacca il lobo dell'orecchio destro, un piccolo pezzettino. Perché dico che lo sta mettendo abbastanza in ridicolo? Perché tu con una spada gli puoi tagliare la testa. Quindi, come per dire, vedi, se la Chiesa, perché Pietro è la Chiesa, se la Chiesa va nel mondo con spade, cioè con degli strumenti che non gli sono propri, si rende ridicolo, non è capace di usarle, cosa lascia perdere? Non è il tuo mondo. Il bene non viene affermato con la violenza. Ed è interessante che sia Pietro, perché questo vizietto della Chiesa di affermare il bene con la violenza, non l'ha mai perso in fondo. È una tentazione di sempre, voler affermare il bene con la violenza. Ma questo capita, beh, nella Chiesa è capitato tantissimo, ecco, ma anche nelle nostre piccole chiese può succedere, nelle nostre piccole comunità, nelle famiglie, ecco, nei nostri rapporti interpersonali, voler affermare il bene con la violenza, cioè con la forza, con un certo tipo di linguaggio, di imposizione, magari alla fine dicendo, magari anche poi uccidendo quello a cui volevo fare del bene, no? Perché ho esagerato con la violenza. Per poi dire alla fine, ma io l'ho fatto per il tuo bene, ovviamente. Ecco. L'ho fatto per il tuo bene. Quindi il bene non viene affermato con la violenza, ma neanche con la non violenza. Gesù non era un non violento, stiamo attenti, non era un non violento. Questa è l'ideologia, la non violenza. Ma facendo il bene, questo sì. Il bene viene affermato con il bene. La non violenza è semplicemente astenersi, la non violenza. No, Gesù non è stato un non violento, ha agito molto Gesù. Poi qua dietro ci sta qualcosa di grosso teologicamente. Perché l'Italia all'orecchio? Romani 10:17 dice che la fede viene dall'ascolto. E qui c'è qualcosa di interessante perché Pietro taglia l'organo preposto all'ascolto. Forse figura di tutti i nostri strumenti organizzativi, pastorali, potenti, che impediscono l'ascolto in realtà. E quindi la fede. E Gesù dice, adesso smettete. È importante questo adesso smettete. Sono le ultime parole di Gesù rivolte ai suoi discepoli. Da questo momento in poi Gesù non rivolgerà più una parola ai suoi discepoli. Fino alla resurrezione. Non perché non ha, ormai basta, non, i mondi si sono separati troppo, non c'è più nulla da dire. Quindi Gesù dice l'ultima parola ai suoi discepoli e fa l'ultimo gesto. Perché dico l'ultimo gesto? Perché tutto quello che Gesù compirà da adesso in poi, in realtà non lo fa lui, ma lo subisce. Qui inizia la vera e propria passione di Gesù, nel senso di patire. Gesù fa l'ultimo gesto libero. E qual è l'ultima azione di Gesù? Un atto di misericordia. Guarisce l'orecchio del servo. È fantastico. Ovviamente un suo nemico, perché sono venuti a prenderlo per ucciderlo, eppure lui fa ancora un gesto di misericordia, gli guarisce l'orecchio. Tradotto, Gesù è consapevole che anche il nemico può, attraverso l'amore, guarire dalla sordità. Cioè, Gesù sa che un gesto di bontà guarisce molto di più i nemici che molte parole. C'è 54-62. È un testo facile anche da immaginare, cioè penso che possiamo farci un film in testa, ecco, con questa scena, no? Di notte il cortile, il falò, Pietro, la donna che si avvicina, questi che lo interrogano, lui che piange, Gesù che si guarda, lo guarda, cioè veramente si potrebbe fare una drammatizzazione. Però vi invito a correggere anzitutto un verbo che è fondamentale. Al 54 noi abbiamo: dopo averlo catturato lo condussero via. In realtà non è dopo averlo catturato. Qui viene usato un verbo di una portata incredibile. È il verbo concepire. Quindi andrebbe tradotto così: dopo averlo concepito. Luca usa questo verbo soltanto due volte, uno per la concezione di Gesù, quando Maria concepì, per opera dello Spirito Santo, 1:24, Luca 1:24, poi lo usa ancora in 30, al versetto 31-36 riguardo al Battista, cioè Elisabetta che concepisce Giovanni, e poi viene ancora usato per la pesca miracolosa in 5:7-9. Ma è importante che Luca, con tutti i verbi che poteva usare, usa proprio questo. Presolo, nel senso di, cioè lo catturano, ma in realtà lo stanno concependo. È fantastico, questo verbo. Cioè, i nemici, la tenebra, lo stanno catturando, lo stanno prendendo. Infatti sono tutte, vi dicevo che adesso Gesù subisce le azioni soltanto, infatti catturatolo, diciamo, lo condussero via, avanti così. Ma tutte le azioni che si stanno facendo su Gesù non fanno altro che portare Gesù al concepimento, cioè alla vita. Lo stanno facendo deflagrare, lo stanno compiendo, lo stanno realizzando. Cioè le tenebre, inglobando in sé la luce, gli permettono di illuminare. Quindi il male è come se permettesse al bene di esplodere. Se il chicco di grano non muore, non porta frutto. Ecco, lo concepirono in questo senso, gli permisero di diventare finalmente grano. Era un seme Gesù. E lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Siamo di notte. Pietro lo seguiva da lontano. Pietro lo segue, interessante. Ma perché lo segue? Perché gli vuole bene. Dobbiamo credere che Pietro voglia veramente bene al suo maestro. Ma lo vuole ancora un bene da presuntuoso. È ancora molto presuntuoso Pietro, perché ha ancora in testa quella frase che gli aveva promesso: darò la vita per te. Può mica venire meno la sua promessa, gli ha appena detto darò la vita per te, quindi ti seguirò. Quindi Pietro qui confida ancora nella sua forza, nella sua capacità di sequela, nella sua capacità oblativa di dono. Cioè, Pietro qui pensa ancora di poter fare qualcosa per il suo Signore, quando per 3 anni Gesù sta dicendo che la cosa importante per Pietro è che capisse che era Gesù che voleva fare qualcosa per lui. Ma Pietro qui ancora insiste, ancora, fino alla fine. Ti seguirò, ovunque tu andrai. Ha ragione, lo sta seguendo. Ma noi sappiamo che solo quando smetterà di credere a questo, di confidare nella sua forza, nelle sue capacità, nei suoi propositi, allora potrà sperimentare la vita veramente. Ma finché lì, non... Al 55 si accende un fuoco in mezzo al cortile, perché fa freddo, siamo di notte. È un deserto. E qui, mentre Gesù sta facendo l'interrogatorio, anche se Luca non ricorda l'interrogatorio, lo ricorderà poi gli altri evangelisti, mentre Gesù sopra dirà, sta dicendo, siamo al piano superiore, sta dicendo a chi lo sta interrogando: io sono, chi sei tu? Io sono. Gesù, Pietro qui per 3 volte dice: io non sono. Interessante. Io non sono, io non sono, io non sono. Qui Pietro sta dicendo: io non lo conosco, io non mi conosco, io non sono. Lui non è. Sta crollando tutto, qui Pietro sta crollando. Guardate che non sta dicendo una bugia, eh? Quando le chiedono: ma tu conosci quell'uomo? No. Ma non è una bugia, è vero. Cioè, quello lì che io ho seguito per quasi 4 anni, che lo pensavo un rivoluzionario, pensavo che mettesse le cose a posto, pensavo che mi desse la vita, la felicità, adesso è con le mani legate di fronte al potere romano, che fra un po' andrà su un patibolo infame. No, io quello lì non lo conosco, mi spiace. Non è quello che io pensavo fosse. Qui Pietro è finalmente, sta dicendo la verità, finalmente sta crollando tutte le sue precomprensioni su Dio, su Gesù, su se stesso in realtà, anche sui suoi compagni, sta crollando tutto. Ma questa è una grazia, è una grazia. Crollasse tutta la nostra impianto di fede, crollasse, si frantumassero tutte le nostre belle frasi su Dio. Il fatto è che siamo troppo costruiti, siamo troppo strutturati, noi abbiamo troppe convinzioni su Gesù, su Dio, sui santi, sulla Chiesa, è tutta una costruzione, ma finché c'è questa costruzione siamo ancora lontani da Dio. Se dobbiamo auspicarci qualcosa nella nostra vita di fede, è che tutto questo crolli un giorno, che tutto questo crolli. Dovremmo leggerci un po' di più Meister Eckhart, questo mistico del 300, che dice che quando finalmente non ha tutte le tue, i tuoi propositi, le tue idee su Dio, su tutti questi impianti che ci siamo costruiti, finché stanno in piedi, no, sei ancora lontanissimo. Quando crollerà tutto, quando non rimarrà più nulla, quando faremo finalmente il vuoto dentro di noi, allora forse Dio potrà cominciare ad agire in noi. Darò la vita per te. Io ti amo, Signore. Tu sei prezioso per me. Ti seguirò ovunque tu vada. Belle parole. Ma Gesù delle belle, Dio delle belle parole non se ne fa nulla. Non se ne fa nulla. Dio vuole soltanto un vuoto da noi, un vuoto. Quando non abbiamo più parole su Dio, quando non abbiamo più immagini di Dio, quando non abbiamo più concetti su Dio, quando tutto è crollato, finalmente Dio può agire. Adesso Pietro si sta frantumando di fronte a una povera serva da cortile. Lui, il presuntuoso. E Gesù dice, finalmente, finalmente, ci sei riuscito, è quello che volevo. In quel cortile Pietro diventa umile, cioè vero, perché l'umiltà è la verità. E guardate, qui penso che sia veramente uno dei momenti più alti del Vangelo. Versetto 60. Quando tutto crolla, è crollato. Pietro ha fatto crollare le sue sicurezze, le sue belle parole, i suoi bei propositi, e tutte le sue, si è riempito la bocca per una vita. Quando tutto è crollato, un gallo canta. Ah, finalmente. Cosa vuol dire? È nato un uomo nuovo. Pietro è rinato. Per Pietro è cominciata una vita nuova. Non sono più io. Nei confronti di Dio, ma è Dio nei miei confronti. Questa è la conversione. Questa. Pietro è morto in quel cortile, ma Pietro è risuscitato da quel cortile. Grazie a una povera serva di cortile. Avere una crisi di fede ogni tanto andrebbe anche bene, sapete. Dubitate sempre di quelli che non hanno mai crisi di fede. Quelli che sono tutti duri, sempre sicuri. Io amo Dio, bravo. Ma Dio, ma lasci che Dio ami te, lo sperimenti, lo vivi questo. Allora, tenete conto che ecco, importante, in 60b, in quell'istante, non è in quell'istante, all'improvviso in greco. Perché vi dico improvviso? Perché ogni volta nel Vangelo, quando il Vangelo dice improvviso, sta accadendo un miracolo. Quando gli evangelisti usano il termine improvviso, all'improvviso, vuol dire che sta capitando un miracolo. è successo, il gallo canta, Pietro è risuscitato. Questo miracolo. E guardate qui, 61, è commovente, eh? Questo è commovente. Allora, cioè nel massimo della distruzione, della frantumazione, bellissimo, il Signore si voltò. Fantastico. È il Signore che si volta. È Dio che si volge all'uomo. In questo, capite, finalmente Pietro, frantumato, può accogliere lo sguardo di Gesù, vedete? La fede è accogliere questo sguardo. E qui non dice lo fissò lo sguardo su Pietro, non è assolutamente di rimprovero, eh? È uno dei momenti più commoventi, perché in questa frantumazione, povertà assoluta di Pietro, Gesù lo stanno portando via con le mani legate, chissà cosa è avvenuto in quell'interrogatorio, Gesù ha ancora la forza di voltarsi per guardare, e in greco non c'è lo guardò, in greco c'è en blepo, en vuol dire dentro, lo guardò dentro, fantastico, lo guardò dentro. Lo sguardo di Gesù è uno sguardo di amore che penetra dentro. E questo amore, questo sguardo di amore giustifica tutto, senza giudizio, senza condannare, senza rimproverare. I padri dicono che da questo sguardo Pietro è rinato, è stato battezzato dalle sue stesse lacrime. Ma certo, perché se la nostra, quando tutto crolla, nel nostro male più grande, riceviamo questo sguardo dell'amore dentro, che ci guarda dentro, perché guarda quello che veramente siamo e non il nostro peccato, beh, se ci sentiamo amati così, cambiamo vita anche noi. Cambiamo vita, non possiamo non cambiare vita. Qui Pietro conosce due verità fondamentali, chi è lui, cioè una povera creatura che ha bisogno di essere soltanto amato, e chi è finalmente Dio, l'amore. Bene, facciamo una pausa.